Una chiave di lettura.
Venerdì 11 luglio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Fabio Colagrande al microfono per il nostro spazio dedicato al commento dei fatti di attualità. In studio con noi, come ogni venerdì mattina, Luis Badia Morales, giornalista della nostra emittente. Buongiorno Luis.
Buongiorno a te e a tutti.
Bocciati senza appello i documenti finali del vertice del G8 che si è appena concluso in Giappone da parte del CIPSI, il coordinamento di 46 ONG e associazioni di solidarietà internazionale. Il presidente Guido Barbera, ha definito i documenti finali su clima, Africa e sicurezza alimentare un fallimento. L'intesa finale sul clima raggiunta in Giappone dai grandi del G8 è un risultato da cialtroni, del tutto inadeguato. Grido d'allarme da parte del presidente dell'associazione ONG italiane, Sergio Marelli, da Togliaco, a conclusione del G8. Marelli ha sottolineato come l'assenza nell'accordo di obiettivi a medio termine riguardo alle emissioni di CO2 è solo un espediente per rinviare il problema di mezzo secolo, quando il pianeta ormai sarà bruciato. Insomma, Luis, su clima, aumento dei prezzi, Africa, crisi internazionale, sembra che il G8 giapponese non abbia raggiunto nessun risultato importante, e i dossier in vista del prossimo G8 del 2009, che sarà l'Italia ad ospitare, sembrano ancora tutti aperti.
E che sicuramente o probabilmente quello dell'Italia sarà un altro fallimento. Perché alla fin fine qui non è che è finito il G8 fatto in Giappone ad Hokkaido. Qui è fallito ancora una volta, per l'ennesima volta, il G8 in generale. Cioè ormai da diversi anni che questo incontro al vertice delle 8 potenze più industrializzate del pianeta non è altro che un'agenda di fallimento. E questo ormai lo dicono tutti, esperti, politici di tutte le ideologie, di tutte le ispirazioni politiche. Forse gli stessi politici lo dicono in privato, ma non lo dicono in pubblico. Questi vertici si sono rivelati del tutto assolutamente sterili, inutili e addirittura incominciano a diventare controproducenti. Ma detto così può sembrare solo un'opinione ideologica, e non lo è, perché ci sono fatti concreti che lo dimostrano. E il primo fatto sarebbe da ricordare è questo. Per esempio, in questo ultimo incontro a Hokkaido praticamente si è discusso delle stesse cose di cui si è discusso nel primo G8 nel 1975, quando dopo una bellissima intuizione dell'allora presidente francese Valéry Giscard d'Estaing, il governante era il G5, poi diventò il G6, poi il G7, e si sono incontrati in modo privato, riservato, senza liturgie, senza apparati burocratici, senza rituali. L'ultimo G8, quello in Giappone, è stato preceduto da un'infinità di altri G8 a livello ministeriale, ministri per l'ambiente, ministri degli affari esteri, ministri dell'economia e via dicendo. Un'infinità di persone, di denaro, che si muovono per concludere poi 3 o 4 dichiarazioni che sono la ripetizione quasi testuale delle dichiarazioni dell'anno precedente. Se noi, questo ultimo era il numero 34, dalla sua fondazione ci troviamo dopo 34 anni a dover discutere le stesse cose, vuol dire che abbiamo fallito, perché 35 anni fa i governanti si sono incontrati per far fronte a che cosa? Alla crisi energetica, che era stata in quel momento originata tramite l'embargo dell'OPEC dopo la guerra del Kippur. Dopo 35 anni ci troviamo ancora a discutere, senza trovare nessuna soluzione, ai due problemi di 35 anni fa. Da una parte il risparmio energetico e dall'altra la diversificazione delle fonti energetiche. Prima ragione. Seconda ragione. Risulta evidentissimo che questi incontri non possono continuare a farsi in questo modo, perché hanno degli elementi interni assolutamente incompatibili. Se è un incontro fra statisti e governanti, giustamente, riservato, non può avere una dimensione pubblica, perché le cose riservate non possono essere comunicate all'opinione pubblica, perché sono proprio incontri riservati. Allora se deve comunicare, se comunicano stupidaggine, banalità. se fa della liturgia banale e se ripete quello che si sta dicendo da anni e anni e anni. In più, quando i G8 incominciarono, quelli che si incontravano intorno al tavolo rappresentavano praticamente 2/3 del prodotto lordo mondiale. Oggi questi 8 paesi non rappresentano neanche la metà del prodotto lordo mondiale, quindi non sono più rappresentativi. E concludo dicendo, infine, questi vertici dimostrano che alla fin fine quello che conta è la fotografia. Un insieme di piccoli gesti, a volte patetici, come andare a piantare alberi in un posto di plastica dove è evidente che non c'è la terra, per dare un messaggio. Quale messaggio? Che ti metti davanti alle camere fotografiche o alla cinepresa per fare finta di piantare alberi, per dare un messaggio per quanto riguarda la protezione dell'ambiente. Ma se tu in quel vertice e in quelli precedenti non hai mai discusso sullo sviluppo sostenibile, quel messaggio non ha senso. Può sembrare molto brutto e crudele quello che io ho detto, ma io mi sto limitando a ripetere l'opinione di quasi tutti i premi Nobel dell'economia in questi giorni.
A questo proposito, tu, Luis, parlavi del fatto che il G8 non è più rappresentativo. C'è un intervento sulla stampa italiana oggi sul Messaggero di Jacques Attali, che è tra l'altro consigliere per le riforme di Sarkozy, oltre ad essere economista, filosofo, intellettuale francese molto noto, tra l'altro molto esperto di queste riunioni perché è stato sherpa di Mitterrand alle riunioni del G7 negli anni 80. Lui dice che ormai il G8 è privo di legittimità, va allargato, le riforme si possono fare in un'ora, basta la volontà politica, e parla di estenderlo a Cina, India, Nigeria, Egitto, Brasile, includere un rappresentante dell'OPEC e 2 rappresentanti dei paesi più poveri.
Ma come sempre Attali, che giustamente hai ben definito persona intelligente, grande esperto, dice una verità, e lo dimostra il vertice di Hokkaido, perché lì sono state dette 2 cose terribili, secondo me. La prima è che la Cina e l'India in particolare devono concorrere al risparmio energetico e quindi alla protezione dell'ambiente, dando così sia alla Cina che all'India una qualità di interlocutore al più alto livello. Ma quando è stato proposto di far entrare la Cina e l'India nel sistema G8, c'è stato il rifiuto di diversi paesi, in particolare degli Stati Uniti. E quindi la reazione della Cina e dell'India è stata quella di dire: quel documento sulla anidride carbonica e via dicendo, noi non lo firmiamo. Ed è giusto che sia così. Cioè, quando Attali mette in evidenza questo, sta mettendo in evidenza che cosa? Che questo G8, così come è fatto, oltre da una parte a non essere rappresentativo di quello che è l'attuale stato dell'economia mondiale, non lo è per quanto riguarda le potenze emergenti, in particolare la Cina e l'India, alla quale, seconda cosa detta a Kyoto, a Hokkaido, e sarebbe buono incominciare a riflettere su questo, e l'Occidente la deve smettere con scaricare le sue colpe per quanto riguarda la crisi economica, energetica e ambientale, e con questa sorta di ipocrisia che è quella di dire che tutto si spiega perché ormai gli asiatici consumano di più. È diventata una spiegazione di tutto ormai. Cioè, qualsiasi ministro che vuole spiegare al suo paese il perché dell'inflazione finisce per dire che è colpa dei cinesi e degli indiani che stanno mangiando. Questo è assurdo, è demenziale, perché è quasi dire che non avrebbero diritto a mangiare di più o a progredire di più. Il problema non è che i cinesi e gli indiani stiano consumando di più, il problema è che l'Occidente deve rivedere il suo modello di sviluppo. Non è possibile, cito un dato soltanto, in una crisi di questo tipo, che la popolazione americana degli Stati Uniti, che rappresenta un 4% della popolazione mondiale, continua a consumare un quarto del petrolio di tutto il pianeta. Ciò significa che gli americani, e non solo loro, devono rivedere il suo modello di sviluppo di consumo e non possono scaricare le cose dicendo: ma è colpa dei cinesi e degli indiani che stanno mangiando di più.
Quindi sembra non solo questo G8 ha avuto dei risultati deludenti, ma sembra proprio che il modo di affrontare la governance mondiale attraverso questi incontri sembra ormai aver dimostrato il proprio fallimento, proprio la modalità del G8 dopo questo incontro in Giappone sembra essere stata bocciata dalla storia in qualche modo.
Da tutti, io sono convinto che anche da loro stessi, cioè penso che alla fin fine, e finisco qua, l'utilità che loro continuano a vedere è che questo è un direttorio politico. Se fosse un direttorio politico va dichiarato, siamo un direttorio politico e vogliamo agire in questo modo, sarebbe pericoloso perché come dicono giustamente i Not Global può diventare un governo abusivo del pianeta, però avrebbe una sua logica. Allora qui a questo punto l'unica speranza è che il prossimo G8 del quale è responsabile l'Italia e il governo del presidente, del premier Berlusconi, si possa porre questo problema. Sarebbe bello che il G8 italiano del 2009 rappresentasse il momento in cui gli stessi protagonisti decidono cambiare, perché la formula non serve più.
Grazie davvero a Luis Badia Morales per questo editoriale a bilancio del G8 del 2008. Da Fabio Colagrande, ancora buon ascolto.